Modem.
The pale horse coming.
Quando si parla di pena di morte non è possibile contare su dati precisi, ci sono diversi stati che non sono proprio trasparenti in materia, per usare un eufemismo.
Sì, assolutamente, basti pensare alla Cina che da sola ancora una volta registrerebbe più esecuzioni di tutti gli altri paesi del mondo messi assieme.
La morte della giovane Mahsa Amini ha scatenato nel paese una rivolta senza precedenti. Teheran non esita a usare il pugno di ferro non solo nelle strade, ma ora anche nelle prigioni. Questa settimana le autorità iraniane hanno annunciato le prime condanne alla pena di morte legate alle contestazioni.
I gesti di una vita, interrotti bruscamente nell'83, quando per presunto assassinio viene condannato a morte. Incubo di cui troverà l'uscita grazie al test del DNA. E sarà il primo americano a lasciare il braccio della morte per prova genetica, dopo 10 anni di prigione. Alcuni muoiono in carcere, altri sono innocenti e ci restano, mentre ci sono dei colpevoli che lo schivano. Dunque il sistema giudiziario sbaglia. E fin tanto che non si è in grado di distinguere gli innocenti dai colpevoli, non si può condannare a morte. We shouldn't have a death penalty at all.
Nel 2022 il numero di esecuzioni capitali nel mondo ha raggiunto la cifra più alta degli ultimi 5 anni, quasi il doppio del 2021. A dirlo è Amnesty International, oggi è stato pubblicato il suo rapporto annuale sulla pena di morte. O forse sarebbe meglio parlare di pene di morte al plurale, perché gli stati che prevedono ancora esecuzioni capitali sono molto diversi fra loro. Ci sono regimi autoritari, dittature, ma anche democrazie. E anche l'uso che viene fatto, così come la frequenza dell'applicazione della pena di morte, variano. E poi c'è la Svizzera che nelle sue linee guida sui diritti umani inserisce l'abolizione generalizzata della pena di morte tra i principali obiettivi, ma che intrattiene rapporti diplomatici e commerciali con i paesi che ancora la prevedono, come fanno peraltro la gran parte degli altri paesi al mondo. Buongiorno quindi dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani alla regia, sua anche la copertina iniziale. Andrea Colosio e Giuseppe Reichend assicurano la messa in onda tecnica. Io sono Amanda Pfendler. Con me in studio Sara Rusconi, portavoce di Amnesty International Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno.
Bernardino Regazzoni, per molti anni ambasciatore svizzero in vari paesi, l'ultimo dei quali la Cina. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
E collegato via Skype abbiamo anche Paolo Passaglia, ordinario di diritto comparato presso l'Università di Pisa, autore di vari studi e pubblicazioni sulla pena di morte e sulla sua abolizione. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Dunque, Sara Rusconi, inizio da lei. Brevemente, per capire di che cosa stiamo parlando, abbiamo detto numeri alti nel 2022. Ci può riassumere i contenuti di questo rapporto, diciamo gli aspetti salienti?
Allora, gli aspetti essenziali sono un aumento del 53% delle esecuzioni, 883, ma questo è un numero indicativo perché dal 2009 non diamo più una cifra per la Cina. E queste esecuzioni si sono tenute essenzialmente in 3 paesi, Iran, Arabia Saudita ed Egitto, che sono responsabili del 90% di queste messe a morte. Poi ci sono 5 paesi che hanno ripreso le esecuzioni e la maggior parte, abbiamo constatato quello che ci preoccupa per quest'anno, perché ci sono dei trend anche riguardo alla pena di morte, è un importante aumento delle esecuzioni per reati collegati alle droghe. C'è stato un raddoppio e rappresentano più o meno il 40% del totale. Una cosa che vorrei dire è che ci sono però anche delle buone notizie. Abbiamo comunque registrato 6 paesi in più che hanno abolito o totalmente o in parte la pena capitale, quindi si va aumentando in questo numero. Siamo attualmente a 112 paesi nel mondo che hanno una totale abolizione della pena capitale e ce ne sono altri 9 che hanno abolito solo per una serie di reati. 87 rimangono abituati, rimangono nell'usanza di questa terribile forma di pena.
Quindi, diciamo, il fronte, se vogliamo definirlo così, dei paesi abolizionisti che non conoscono più la pena di morte è diminuito, però lei citava nel suo intervento l'esempio della Cina. C'è tutto un numero di esecuzioni capitali in vari paesi, uno di questi è appunto la Cina, dei quali non si conoscono le dimensioni, i numeri.
Allora, per la Cina Amnesty ha proprio fatto una scelta precisa. Pubblicavamo fino al 2009, mi sembra, delle cifre, delle nostre stime basate sul nostro metodo di calcolo, che significa semplicemente fare delle ricerche, basarsi su quelle che sono i media, contatti con famiglie, eccetera. Ma dal 2009 abbiamo scelto di non farlo, perché in Cina i numeri sono segreto di Stato e avevamo notato che i nostri numeri più bassi venivano usati in qualche modo per manipolare la realtà. I numeri sono segreto anche parzialmente in Vietnam, naturalmente in Corea del Nord noi non possiamo andare, e poi ci sono tutte le difficoltà legate ai paesi in conflitto. Per esempio, per la Siria sappiamo che ci sono state esecuzioni, ne abbiamo la certezza, non possiamo dare numeri perché è difficilissimo verificare. Quindi nella nostra classifica per la Siria abbiamo un più, che significa i numeri ci sono, non diamo numeri precisi perché è troppo pericoloso, è rischioso sparare un numero per avere un numero in classifica, sì. Non ha senso.
Professor Passaglia, quindi appunto i paesi che mantengono la pena di morte si riducono nel tempo, però resta una sorta di zoccolo duro.
Sì, la pena di morte viene applicata per motivi diversi, in paesi diversi. Ci sono paesi che fanno convivere una tradizione democratica con la pena di morte, ci sono paesi che applicano la pena di morte in un quadro autoritario, se non dittatoriale. Chiaramente il significato della pena di morte cambia, perché abolire la pena di morte in un paese dittatoriale ha un significato che potrebbe essere addirittura un peggioramento delle condizioni per le potenziali vittime, perché abolire la pena di morte significherebbe, in molti casi significato, un aumento delle esecuzioni stragiudiziali, mentre l'abolizione della pena di morte in un sistema democratico ovviamente ha un tutt'altro significato, tutt'altro ruolo, tutt'altra portata, e il mantenimento della pena di morte in un sistema democratico generalmente si associa a quantomeno una progressiva riduzione. Forse ne parleremo. Gli Stati Uniti sono un caso piuttosto interessante,
sì,
da questo punto di vista, proprio per un trend decrescente abbastanza complesso da studiare. Forse ne parleremo dopo, penso, sì, vista l'interesse dell'argomento.
Sì, sul fatto che la pena di morte sia lecita, diciamo così, in accordo con quello che è il diritto internazionale, quello cosiddetto consuetudinario, quello vincolante, c'è anche una sorta di interpretazione da parte dei paesi. Nella concezione giuridica della Svizzera, per esempio, del Consiglio d'Europa, la pena capitale viola il divieto di torture e maltrattamenti, nonché quello, il diritto alla vita, e quindi dovrebbe essere considerata illegale, ma non è una visione che hanno tutti gli stati.
Qui effettivamente dobbiamo dire che l'Europa in generale ha una posizione sicuramente molto avanzata, però se mi permette farei una precisazione tecnica, cioè noi parliamo di pena di morte ma in realtà parliamo di due cose che si sommano, e cioè l'esecuzione e l'attesa dell'esecuzione. Nel 1989 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi il Consiglio d'Europa, l'organo giudiziario del Consiglio d'Europa, ha escluso l'estradizione verso paesi in cui c'è la pena di morte. Perché? Perché la permanenza nel braccio della morte è di per sé un trattamento inumano, quindi va contro il divieto della tortura. Attenzione, non l'esecuzione in quanto tale, ma l'attesa dell'esecuzione, il mantenimento in quel limbo fra la vita e la morte. Quindi questa interpretazione è quella che poi presumo anche la Svizzera, come componente di un'organizzazione più generale, ha utilizzato per, diciamo, sanzionare giuridicamente la pena di morte in quanto tale, perché altrimenti abbiamo soltanto dei testi, dei trattati, dei protocolli che vietano la pena di morte, e chiaramente, essendo dei protocolli, devono essere ratificati dai vari stati per essere vincolanti a livello anche nazionale.
Ecco, a proposito di visione della Svizzera, Bernardino Regazzoni, la Svizzera, lo abbiamo detto in apertura, si impegna per arrivare a un obiettivo di un mondo senza più pena di morte. Si può quindi parlare, visto che chiaramente l'impegno riguarda altri paesi, la Svizzera non conosce più la pena di morte, di un impegno anche istituzionale in tal senso?
Certo, la pena di morte è proibita in Svizzera, l'articolo 10 della Costituzione proibisce la pena di morte, quindi è già un impegno forte verso l'interno ma anche verso l'esterno. Il miglioramento delle condizioni di diritti dell'uomo è uno dei quattro obiettivi della politica estera della Svizzera sancita dalla Costituzione e, come lei ha ricordato, anche il piano d'azione sui diritti dell'uomo prevede la lotta contro la pena di morte come uno dei quattro obiettivi principali. Quindi c'è un impegno, un compito forte istituzionale che è dato da questi strumenti giuridici alla politica estera della Svizzera. Poi va fatto, diciamo, sono gli stati che decidono alla fine dell'esclusione o dell'implementazione della pena di morte, quindi è un compito eminentemente degli stati, insieme ad altri attori. Le organizzazioni non governative giocano un ruolo molto, molto importante, e soprattutto la creazione poi a livello di stati di coalizioni di stati di buona volontà che soprattutto nell'ambito multilaterale si impegnano per rendere l'applicazione della pena di morte sempre più difficile. L'anno scorso la Svizzera si è fatta promotrice di una risoluzione al Consiglio dei diritti dell'uomo, che 126 adesioni che spingono coloro che ancora implementano la pena di morte a passare almeno a un moratorio. E poi infine sul piano bilaterale, che è quello, se vogliamo, più difficile, quindi questo lavoro che ci si aspetta essere clamoroso, con dei toni molto forti, che non sono quelli della diplomazia, non soltanto perché piace la diplomazia essere gentile, no, piace avere degli strumenti e dei toni di voce più efficaci, e quindi la persuasione è un tono forse più sicuramente più appropriato. E poi per finire, un ostacolo con il quale spesso si è misurati, si è confrontati, è quello della relativizzazione. Certo, ci sono degli strumenti internazionali, c'è la Carta delle Nazioni Unite, alla quale formalmente nessuno si sottrae, ma dà una torsione, un'interpretazione. Quindi il tema della relativizzazione dei valori universali, che sembra essere un tema filosofico per pochi addetti, ma che invece si è confrontati quotidianamente col fatto di dire: ma la pena di morte corrisponde alla cultura del nostro paese, quindi voi avete dei valori, noi ne abbiamo degli altri, nonostante l'esistenza di strumenti internazionali che dal nostro punto di vista restano vincolanti per tutti.
Lei ha citato un metodo non troppo rumoroso, non troppo aggressivo, forse anche nel, diciamo, cercare di promuovere l'idea, il concetto di un'abolizione della pena di morte in determinati stati. Eppure, appunto, sempre per quanto riguarda questi stati, noi come paese manteniamo delle relazioni diplomatiche, delle relazioni commerciali. C'è anche chi all'interno della Svizzera dice: chiudiamo gli occhi troppo di fronte a certe violazioni dei diritti umani in generale. Concretamente, com'è che avviene? Lei è stato ambasciatore, per esempio, anche in Cina. C'è la possibilità di portare avanti questi temi, sono diciamo dei cugini poveri, dei temi minori all'interno della discussione diplomatica, oppure vengono comunque dalla Svizzera portati avanti con una certa fermezza?
Dunque, bisogna fare una distinzione. Se parliamo di relazioni diplomatiche, hanno poco a che fare con la simpatia dei regimi con i quali abbiamo a che fare. Se avessimo relazioni diplomatiche soltanto con coloro che ci sono simpatici, sarebbero molto più ridotte in numero rispetto a coloro con i quali effettivamente ne abbiamo. Poi altri tipi di relazioni economiche, eccetera. La Costituzione ci dà dei compiti diversi che vanno equilibrati rispetto ai diritti dell'uomo, la promozione della prosperità, anche la lotta contro la povertà, la sostenibilità dell'ambiente e la sicurezza. Quindi questi temi vanno ponderati. Non deve essere una scusa per dire siccome ce n'è uno allora non si può spingere l'altro, hanno tutti la stessa importanza e questo deve essere portato avanti in maniera coerente. Poi il modo di promuoverli, ripeto, non è una questione di. Non si misura, diciamo così, rispetto all'intensità del volume della voce o del numero di pugni sul tavolo che si danno, perché questo metodo può essere gratificante, ma non è efficace. Quindi sono altri strumenti ai quali bisogna fare ricorso. È vero che in materia di diritti dell'uomo certi stati hanno strumenti che noi non abbiamo, per esempio le sanzioni tematiche. L'Unione Europea adotta delle sanzioni tematiche in questa materia. La Svizzera, il discorso è aperto in Parlamento, si sente delle tenui maggioranze, delle tenui o delle forti minoranze, ma la questione non è stata ancora. Che sia efficace, che non sia efficace, è uno strumento che è utilizzato da un grande numero di paesi e questo può far parte dell'armamentario dei temi o degli strumenti che servono a promuovere anche questa priorità in mezzo alle altre tre che ho menzionato.
Sara Rosconi, la vedevo annuire mentre l'ambasciatore Regazzoni parlava. Per quanto riguarda diciamo le richieste che anche voi ONG fate a paesi come la Svizzera, che appunto si dicono vogliono impegnarsi attivamente per combattere la pena di morte, ecco, quali sono le richieste? Cosa manca? Se manca qualcosa?
Ma credo che sia importante capire che noi come organizzazioni non governative abbiamo un po' il ruolo di alzare la voce, di pestare i pugni sul tavolo e di fare rumore per poi fornire alla diplomazia degli strumenti come questo rapporto, come altri rapporti per il dialogo, perché è importante continuare a parlare, è importante che durante questi incontri i temi dei diritti umani ci siano, capiamo quali sono le priorità. Quello che chiediamo è quello che ha anche fatto la Svizzera, continuare a portare avanti questo discorso fondamentale della moratoria a livello di Nazioni Unite, spiegare a regimi che non ascoltano, ma anche a paesi che sono pronti invece ad ascoltare, come cambiare queste pratiche può portare dei miglioramenti comunque all'interno della società. Ci sono studi che dimostrano che un passaggio a una forma di punizione meno violenta quando non è lo Stato che uccide può effettivamente smorzare delle tensioni. Quindi è tutto un lavoro di pazienza. Noi ogni tanto appunto battiamo i pugni sul tavolo, ma cerchiamo sempre di mantenere una collaborazione dietro le quinte con quello che è il mondo della diplomazia, perché hanno bisogno di questi lavori di ricerca che facciamo noi come organizzazioni per portare avanti i temi.
Paolo Passaglia, quanta efficacia c'è nelle pressioni esterne? Abbiamo visto comunque che nel corso degli anni alcuni paesi hanno abolito la pena di morte. È per effetto esterno oppure è un percorso che deve fare il paese internamente? Cioè le pressioni sono efficaci?
A mio avviso dipende. Ci sono, in alcuni casi sono estremamente efficaci. Potrei fare il caso della Turchia, che per diventare candidata all'adesione all'Unione Europea, poi diciamo, sappiamo com'è andata, però è stato candidato all'adesione e è stata costretta, proprio per acquisire questo status, a abolire la pena di morte. Negli anni 90 i paesi dell'Est Europa hanno progressivamente abolito la pena di morte perché hanno visto nell'abolizione della pena di morte uno dei passaggi per poter entrare a far parte dell'Unione Europea e in generale per entrare a far parte del novero delle democrazie liberali. Quindi l'abolizione della pena di morte era un momento di passaggio, era uno degli elementi di passaggio verso un sistema nuovo. L'abolizione della pena di morte poi, a livello di pressione indiretta, la si può legare a cambiamenti di regime. Ci sono molti paesi in cui diciamo una transizione più o meno veloce, più o meno diretta verso un sistema meno repressivo viene in qualche modo sancita da una abolizione della pena di morte, che è una misura che diventa anche manifesto di una diversa lettura dei rapporti istituzionali, dei rapporti sociali.
Poi c'è il caso particolare, lo citiamo giusto anche come curiosità, della Svizzera, dove l'abolizione della pena di morte ha avuto un percorso quasi inedito.
Sì, l'abolizione della pena di morte, se andiamo a vedere la storia dei paesi abolizionisti, è una misura che potremmo definire d'élite. Cioè, in genere o c'è un cambiamento di regime o, se c'è un'abolizione all'interno di un processo di riforma, c'è la classe politica che sfida diciamo una pulsione demagogica che vorrebbe il mantenimento della pena di morte, impegnandosi o come espressione di un programma politico. Penso in particolare all'abolizione della pena di morte nell'81 in Francia, in cui il Partito Socialista, appena salito al potere, si impegna per abolire la pena di morte, il Partito Laburista nel Regno Unito, il Partito Liberale in Canada. Sono tipi di abolizione progressivi. Ma in generale quello che caratterizza l'abolizione è appunto l'esistenza di una classe politica che sfida misure demagogiche. Il caso della Svizzera è particolarmente significativo perché è l'unico Stato sovrano che ha abolito la pena di morte attraverso referendum. Ci sono poi alcuni Stati degli Stati Uniti, però in genere il referendum è uno strumento che si può, diciamo, può essere in qualche modo rischioso per questo tipo di richieste, appunto, della politica abolizionista. E tutte le volte che ci sono le elezioni negli Stati Uniti a novembre, ogni 2 anni, spesso ci sono dei referendum che riguardano anche la pena di morte. Chiaramente poi sono un po' oscurati dalle elezioni in quanto tali, ma se poi andiamo a vedere, la gran parte di questi referendum che riguardano la pena di morte sono tutti contrari all'abolizione, o quantomeno non fanno avanzare la causa abolizionista.
Quindi c'è una sorta di legittimità democratica anche laddove negli Stati Uniti, ancora negli stati in cui ancora esiste la pena di morte.
Diciamo, più che una legittimità democratica, c'è una facilità di appellarsi alla pena di morte perché si parla alla pancia dell'elettore, è molto più facile captare voti così. Il problema degli Stati Uniti è che non si può fare una abolizione a livello generale, perché ogni Stato è diciamo responsabile, fra virgolette, di questa decisione. E se andiamo a vedere, negli Stati Uniti gli stati che applicano la pena di morte davvero sono pochissimi. Il problema è che c'è una tradizione in questi stati, sono per lo più stati del sud, anzi quasi esclusivamente stati del sud, la tradizione è estremamente forte e si è persa forse un'occasione all'inizio del 2021, per quando Biden si era impegnato a abolire a livello federale e a fortemente condizionare la pena, diciamo, sussidi statali all'eliminazione della pena di morte, ma poi questo impegno non si è tradotto in realtà, e questo probabilmente è dato più negativo per quanto riguarda la
Non
pena
si
di
è
morte negli Stati
concretizzato.
Uniti degli ultimi anni.
Sara Rusconi, con Paolo Passaglia abbiamo parlato proprio di questa particolarità. Ci sono degli stati democratici che conoscono appunto un regime di stato di diritto, che conoscono la pena di morte, e in apertura io ho parlato di pene di morte perché all'interno appunto di questo gruppo di paesi che ancora mantiene nel proprio ordinamento l'opzione pena capitale ci sono delle realtà molto diverse e ci sono delle situazioni che nel drammatico lo sono ancora di più e che sono anche in questo caso chiaramente contrarie ai diritti umani. Pensiamo a esecuzioni di persone minorenni al momento dei fatti, oppure di processi sommari dove non c'è appunto uno stato di diritto, di persone che vengono uccise dallo Stato ma hanno dei problemi mentali. Insomma, c'è una casistica molto pesante che tra l'altro si ritrova non solo nei regimi più totalitari, ma anche per esempio negli Stati Uniti.
Sì, esatto. Gli Stati Uniti continuano a mettere a morte persone con disabilità psichiche e mentali, per cui questo purtroppo continua a succedere. Abbiamo poi il caso che non è proprio un unicum, ma sta rimanendo solo dell'Iran, che mette a morte persone che sono condannate per reati che hanno commesso quando erano ancora minorenni e da qualche anno aspettano che questa persona abbia acquisito la maggiore età. Quindi c'è tutto il discorso dell'attesa, della tortura
di cui
dell'attesa
parlava il
di cui si
professor
parlava
Passaglia.
prima. C'è il Giappone che ha una pratica della pena di morte che fa venire i brividi perché le persone sono detenute in isolamento. C'è una persona che è condannata a morte dal 68, ha fatto 45 anni nel braccio della morte, poi gli hanno riesaminato il caso diverse volte, adesso 87 anni, il caso è ripartito e parliamo di una persona che ha trascorso veramente anni in isolamento e quando in Giappone arriva il momento dell'esecuzione, il condannato viene a saperlo poche ore prima. E la famiglia, gli avvocati, solo ad esecuzione avvenuta. E ho trovato particolarmente crudele questa questione del avvisare il condannato poche ore prima. È una pratica nuova perché hanno notato che quando l'avviso era il giorno prima, molti condannati si suicidavano. E è veramente qualcosa di fuori da questo mondo, lo trovo medievale. Quindi abbiamo delle pratiche estremamente diverse e la pena capitale è usata molto anche come strumento repressivo nei confronti della dissidenza politica o come strumento per fare pulizie nei confronti delle fasce più povere della popolazione, colpite per esempio di più da condanne per questi reati legati alle droghe di cui parlavamo prima. Quindi è uno strumento veramente con mille sfaccettature.
Bernardino Regazzoni, sappiamo che l'essere un diplomatico implica di per sé, lo dice anche lo usiamo anche poi nel discorso quotidiano, essere diplomatici implica dover accettare determinate cose senza e comunque continuare a parlare con il nostro interlocutore, accettarle nel senso non vuol dire sposarle assolutamente. Lei lo diceva prima, non possiamo parlare e avere delle relazioni solo con chi ci piace, con chi ha le nostre stesse opinioni. Sentendo anche quanto ha appena detto Sara Rusconi, non solo la pena di morte, ma anche appunto un utilizzo che va al di là dei diritti umani, che arriva alla tortura della pena di morte. Glielo chiedo anche personalmente, se può. Come diplomatico, ha avuto delle difficoltà o possono esserci delle difficoltà a gestire questo anche umanamente?
Sono diverse domande in una, cerchiamo di rispondere a tutte. Accettare, momento, accettare, ho detto, c'è diverse finalità della politica estera, accettare che ci siano diverse finalità della politica estera, sì, questo va fatto, fa parte del mestiere. Accettare la violazione, no, accettare la violazione, no, sia su un piano generale, diciamo, governativo, che personale, no, non si tratta assolutamente di un'accettazione. Ci sono difficoltà, si può essere esposti, non credo, a ritorsioni. Ho parlato di sanzioni tematiche prima, sì, nel caso di sanzioni tematiche classicamente vengono le controsanzioni. Negli altri casi, diciamo, non è mai facile abordare questo tipo di discorsi. C'è il momento, chiamiamolo così, di advocacy rivendicativo, che è importante anche quello, un compito che ci viene dalle NGO, ma che ci viene anche dal Parlamento, che ci viene dal mondo politico, dai media, di cui in un paese democratico il governo deve tenere conto. C'è questo aspetto qui e poi idealmente c'è il processo trasformativo, diciamo, di impegnarci su degli obiettivi. Questo mi è successo in alcuni paesi, classicamente di consolidare la moratoria, di dire sì, l'avete fatto per diversi anni, ora diventa qualcosa di permanente, quindi diciamo di obiettivi parziali che poi possono sfociare su un obiettivo più generale. In altri casi proprio ci sono dei problemi molto difficili da abordare. La tematica generale dei diritti dell'uomo nel mio ultimo mandato è un tema difficile da abordare e, come ho detto, la difficoltà principale non è quella delle reazioni che questo può provocare, ma della relativizzazione dei temi, di dire no, questi qui sono la vostra concezione, la vostra occidentale, noi ne abbiamo un'altra.
Bene, io ringrazio i miei ospiti, siamo purtroppo arrivati a conclusione di Modem, cedo la linea al Radiogiornale.
Radio Monte Ceneri.